Dunque, l'accordo è stato negoziato nell'arco di un periodo di 6 anni, è stato un accordo complesso da raggiungere e quindi naturalmente il fatto che sia stato siglato è un decisivo passo avanti nei rapporti tra questi due paesi. Io direi di inquadrarlo soprattutto in termini commerciali, perché è evidente che il Giappone ha perseguito questo obiettivo anche e soprattutto per garantirsi uno sbocco commerciale in un paese come l'India, che pianifica di costruire nell'arco dei prossimi 10-20 anni un numero significativo di nuove centrali nucleari, parliamo di 20, in un momento in cui invece il tema dell'approvvigionamento energetico per fonte nucleare in Giappone è fortemente pregiudicato dalle vicende di Fukushima del 2011. Quindi, non avendo più una domanda interna, che storicamente era molto importante, che potesse offrire l'opportunità alle imprese di trovare acquirenti, queste ultime, che hanno un know-how pazzesco e che quindi hanno bisogno di poter mantenere una posizione di leadership a livello mondiale, cercavano sbocchi ulteriori. E l'India, in questo senso, rappresenta un mercato importante in tutti i sensi, e questo accordo, in questo senso, garantisce appunto player come Toshiba, Hitachi ed altri che trovano lì quel genere di clientela che a casa non riescono più a individuare.
L'accordo prevede la fornitura di energia solo per scopi pacifici, ma il fatto che l'India non abbia firmato il trattato di non proliferazione suscita diverse preoccupazioni. Perché?
Sì, sulla stampa giapponese, in particolare la stampa di taglio progressista, questo è uno dei motivi, insomma, di maggior critica, no? Il governo Abe è un governo conservatore, ci si chiede appunto se sia opportuno politicamente sostenere un accordo del genere con un paese appunto che non aderisce al trattato di non proliferazione. In realtà l'India, come dire, ha una posizione in questo senso di critica del trattato stesso, nel senso che essa è pervenuta alla disponibilità delle tecnologie nucleari dopo la moratoria che ha portato alle, no, 5 potenze nucleari formalizzate, conosciute, sono Stati Uniti, Russia, Cina e così via. L'India non ha fatto parte di questo gruppo di testa, ma quindi non ha mai firmato questo accordo. In realtà l'India ha mostrato nei fatti di non avere un atteggiamento proliferatorio e quindi, diciamo, nella sostanza se non nella forma, di fatto aderisce al senso di quel trattato. E da questo punto di vista il governo giapponese si è sentito sufficientemente tutelato da poter perseguire l'accordo.
Nel quadro geopolitico asiatico, che ripercussioni ha questa intesa? Si parla di un contenimento della Cina?
Ma si tende molto a tracciare sempre una linearità e una consecutività geopolitica rispetto anche ad accordi di carattere commerciale. Io credo che se guardiamo le vicende dell'industria giapponese, che non dobbiamo dimenticare è una delle grandi esperienze industriali del mondo, e nonché dell'innovazione e delle nuove tecnologie che in quel paese vengono sviluppate, il Giappone e le sue aziende si trovano ad essere, come dire, affrontare una competizione molto acuta. Le imprese cinesi in prima battuta, quelle sudcoreane, in vari paesi significativi per il Giappone stanno mettendo a segno degli accordi importanti. Quindi io non ne farei tanto un tema di contenimento della Cina in quanto paese o in quanto potenza, ne farei più un discorso di competizione commerciale internazionale. Il Giappone vuole continuare a contare, quindi accordi come questo gli consentono di mantenere una leadership e di competere al livello che siamo abituati a aspettarci dal Giappone.
Dopo il disastro di Fukushima, alcuni commentatori scommisero su una decisa contrazione del nucleare. Almeno in Asia sembra che questa fonte di energia sia irrinunciabile.
Si tratta di paesi che crescono a dei ritmi importanti, cioè parliamo di paesi che crescono oltre il 6, 7, 8% anno su anno in termini di economia aggregata, di PIL. È evidente che mantenere una crescita del genere significa mantenere una parallela crescita del consumo energetico, quindi uno se cresce in questa maniera o rende più efficiente il sistema di produzione e approvvigionamento energetico, e questi sono paesi che hanno ancora difficoltà all'efficientamento energetico, ma anche facendolo vedi comunque un dilatarsi del consumo. Quindi per reggere questo genere di dinamica tu hai certamente bisogno di continuare a utilizzare i combustibili fossili, e se vuoi in qualche misura anche come dire, non accentuare oltre un certo soglia, già ampiamente superata peraltro, l'inquinamento nei paesi, il nucleare al momento è una soluzione che continua a essere rilevante.